Allora, oggi leggiamo Proverbi 3, versetti dal 7 all'8. Il Salmo 119, i versetti dal 103 al 105. E poi dal Vangelo di Giovanni, capitolo 14, versetto 27. Se c'è qualcuno che vuole leggere, può venire qua. Vieni Mara. Leggere anche il Salmo, tanto che sui sei.
Va bene.
Leggi anche tu.
Allora. 7-8. Non ritenerti savio ai tuoi occhi, temi l'Eterno e ritirati dal male. Questo sarà guarigione per i tuoi nervi e un refrigerio per le tue ossa. Salmo 119. Come sono dolci le tue parole al mio palato, sono più dolci del miele alla mia bocca. Per mezzo dei tuoi comandamenti io acquisto l'intelligenza, perciò odio ogni sentiero di falsità. La tua parola è una lampada al mio piede, è una luce sul mio sentiero. Amen.
Amen. Amen. E poi andiamo al versetto molto conosciuto del Vangelo di Giovanni, capitolo 14, il versetto 27. E dice così la parola del Signore: io vi lascio la pace, vi do la mia pace, io ve la do non come la dà il mondo. Il vostro cuore non sia turbato e non si spaventi. Amen. Potete accomodarvi, fratelli. Abbiamo letto questi versetti: non ritenerti savio ai tuoi occhi, temi l'Eterno e ritirati dal male. Questo sarà guarigione per i tuoi nervi e un refrigerio per le tue ossa. Facendo un ragionamento al contrario, se abbiamo i nervi tanto tesi, abbiamo problemi di nervi, allora forse ci riteniamo savi agli occhi dell'Eterno. Ci riteniamo savi. E poi dice ancora: temi l'Eterno e ritirati dal male. E poi invece il Salmo 119, scritto dal re Davide, che è veramente, credo, un inno alla parola del Signore, un'esaltazione, una felicità di chi l'ha scritto, nel vedere come la parola del Signore può ammaestrarci, può condurci, può guarirci, può riprenderci, può consolarci. Come sono dolci le tue parole al mio palato, sono più dolci del miele alla mia bocca. Infatti, cosa c'è di più dolce del miele? Per il salmista c'è la parola del Signore. Per mezzo dei tuoi comandamenti io acquisto intelligenza. E sì, perché molte volte, forse stavo iniziando a diventare credente, forse non lo ero ancora. Comunque mi rendevo conto che c'erano delle persone più anziane che non erano sagge. E allora dicevo, ma la saggezza non dovrebbe essere una qualità delle persone anziane. Lo dicevo nella mia ignoranza. Eppure vediamo qua come la parola del Signore proprio ci guida, ci istruisce. Per mezzo dei tuoi comandamenti io acquisto intelligenza, perciò odio ogni sentiero di falsità. Eccolo qua, il discriminante. Acquisto intelligenza e quindi odio ogni falsità. Odio, non dice, ma sì, qualche volta lo accetto, qualche volta qualche compromesso. Sai come fa il mondo? Dice una cosa e poi magari la ritratta perché non gli conviene più tanto, si è reso conto che le circostanze sono cambiate. E quindi c'è sempre molta ambiguità. Le cose non vengono dette con chiarezza. Invece il Signore vuole che il nostro parlare sia sì sì, no no, perché di più viene dal maligno. Qua il salmista dice, perciò odio ogni sentiero di falsità. E quindi acquista intelligenza per mezzo di quello che legge nella parola di Dio e i comandamenti. E poi la tua parola, se uno fa tutto questo, la tua parola è una lampada al mio piede, una luce sul mio sentiero. E questa è la via della fede, fratelli. Ma vedete come la parola, adesso faccio solo un piccolo riferimento alla lettera di Giacomo, perché dice, perciò odio ogni sentiero di falsità. Giacomo, cosa dice? Voi desiderate al 4 e non avete. Voi uccidete, portate invidia e non riuscite a ottenere. Voi litigate e combattete e non avete perché non domandate. Voi domandate e non ricevete perché domandate male per spendere nei vostri piaceri. Adulteri e adultere. Chiama così chi le sue vie non sono pulite nei confronti del Signore. Adulteri e li chiama adulteri. Non perché sono andate con la moglie di un altro. Può darsi che chi chiede le cose al Signore per spenderlo nei suoi piaceri, può darsi che magari ci... Però qua chiama adulteri e adulteri perché non sapete che l'amicizia del mondo è inimicizia contro Dio. Vedete che ritorna il sentimento del salmista. Perciò odio ogni sentiero di falsità. Perché chi domanda per spendere nei propri piaceri non è puro nei confronti del Signore. È ambiguo. È ambiguo. Il Signore non vuole che siamo ambigui. Ma perché non vuole? Perché vuole che i suoi figli siano schietti, sobri, che arrivino all'essenza della vita e anche alla semplicità, alla praticità dei comportamenti. E sta di fatto che un credente non può essere una persona disonesta, questo è principio, non puoi sfruttare un tuo fratello negli affari, c'è scritto. Ma questo è proprio l'inizio, l'ABC. Per mezzo dei tuoi comandamenti io acquisto intelligenza. E l'acquisti solo se tu li metti in pratica così come sono scritti. E quindi non ci va ambiguità o doppie vie. Abbiamo visto Anania e Safira che fine hanno fatto perché hanno voluto trattenere, hanno voluto nascondere qualcosa al Signore. Però noi sappiamo che questi insegnamenti che il re Davide e Salomone nei Proverbi ci dicevano, non ritenerti savio da te stesso, perché loro avevano conosciuto il Padre, perché amavano la legge di Dio. E Davide, c'è scritto che era un uomo secondo il cuore di Dio, forse l'unico in tutta la storia che ha avuto un cuore così vicino al cuore di Dio. E invece noi non siamo più in quell'epoca lì, perché noi abbiamo iniziato a conoscere Dio attraverso la predicazione di Gesù Cristo e del suo Vangelo, che è colui che ci fa conoscere il Padre. E Gesù ci promette, nel versetto che abbiamo detto, io vi lascio la pace, vi do la mia pace. Io ve la do non come la dà il mondo, il vostro cuore non sia turbato e non si spaventi. Vedete, ci sono tante cose che possono turbare il cuore dell'uomo e spaventarlo. Io questa settimana sono stato, è mancato un mio cugino a cui ero molto legato da ragazzo, perché andavamo in vacanza insieme con i genitori, e sono stato in rianimazione e l'ho visto, sono stato quasi un pomeriggio intero fino a sera, fino a quando è mancato. Sono cose veramente che possono destabilizzare, perché tanta sofferenza, l'uomo non lo capisce. Però è necessario che uno si confronti con queste cose. perché la Bibbia dice che la sofferenza fa venire il cuore migliore. E non nascondo che sono stato per 2 o 3 giorni un po', sai, molto frastornato e anche triste, perché comunque ho visto la fine di quest'uomo che comunque ci volevamo bene da ragazzi, anche se in età adulta ci siamo un po' persi di vista. E però poi, riflettendo sulla parola del Signore, io vi lascio la pace, vi do la mia pace. Io ve la do non come la dà il mondo. Il vostro cuore non sia turbato, non si spaventi. Ebbene, è successo che il Signore mi ha strappato questo turbamento e questo spavento che avevo nel cuore. Me l'ha letteralmente tolto. E queste sono le consolazioni che dà il Signore. Sono cose che bisogna chiedergliele e ricercare il Signore in questo. E il Signore, però non possiamo chiedergli se non siamo obbedienti alle cose al Signore. Perché Gesù è venuto affinché possiamo avere in noi la vera pace di cui parla qui. E qual è la vera pace? Vi do la mia pace, io ve la do non come la dà il mondo. La pace che c'è nel mondo è sempre un equilibrio di poteri, di rapporti di potere tra persone, tra nazioni, tra ricchezze. Non è uno stato d'essere come quello di cui ci parla il Signore in questa pagina. Quella di cui parla Gesù è una pace che pervade la mente e il cuore di chi crede. Umanamente però l'uomo pensa di avere pace nella sua vita se fa le cose che più gli piacciono, quindi riposarsi, viaggiare, distrarsi, divertirsi, comprare le cose che gli piacciono, avere un buon lavoro per arricchirsi e poi così all'infinito. Ma questo, fratelli, è solo una pura illusione. Perché la nostra vita, come dice la scrittura, è un soffio o vapore che appare per un istante e poi svanisce. Sempre nel Salmo 39, versetto 5, dice che ogni uomo nel suo stato migliore non è che vapore. E poi se ci pensiamo bene, le cose che facciamo, che ci danno così tanto piacere, che vorremmo sempre fare quelle, perché la vita è un divertimento. E se non è un divertimento uno non si riposa, e se non si diverte non ha la pace nel cuore. Ma questo, vedete, è un circolo vizioso che il Signore vuole spezzare. Perché le cose che noi facciamo o le cose che possediamo, un buon lavoro, una buona posizione sociale nella società, le cose belle che il Signore ci permette di avere, perché ricordiamoci che anche se conduciamo una vita abbastanza tranquilla e abbiamo tutto, abbiamo da mangiare, abbiamo da vestirci, abbiamo una casa, e non è che sono tutte cose scontate, perché abbiamo letto stamattina che ci sono dei fratelli con Daniela a colazione, che in Argentina ci sono stati degli incendi mostruosi e hanno perso la loro casa perché è bruciata completamente. E poi senza contare quei fratelli che sono perseguitati in Africa, in Estremo Oriente, nella Corea, nei paesi islamici. Perché le cose che possediamo, che facciamo, fratelli, dobbiamo mettercelo proprio qui, fermo nella testa e nel cuore, che non possono riempire il vuoto che ogni animo umano ha. Dobbiamo iniziare a pensare la vita umana e il nostro animo umano. Dobbiamo iniziare a riflettere sul fatto che la nostra vita e la nostra anima è molto più complessa di quella che naturalmente possiamo credere. Quindi da bambino, se uno gioca, sta bravo, in pace, si diverte. Però quando si cresce, c'è scritto che tu non fai più le cose da bambino, non ragioni più come un bambino. Perché il Signore vuole che maturiamo e ci avviciniamo a Lui, al suo modo di pensare. Gesù qua ha detto: io vi lascio la pace. Perché la pace ci lascia? Perché per mezzo di lui abbiamo pace con Dio, fratelli. Perché le colpe di cui ciascuno di noi è colpevole, scusatemi il gioco di parole, nella propria vita, le colpe di chi crede sono state espiate da Gesù e sono state perdonate da Dio. Gesù ha subito al nostro posto il giudizio di Dio contro il peccatore e contro il peccato. In Romani 5:1 c'è scritto: giustificati dunque per fede, abbiamo pace con Dio per mezzo di Gesù Cristo, nostro Signore. Poiché la pace che ci propone il Signore non dipende dal nostro stato d'animo né dalle circostanze esterne, fratelli. Perché il Signore, Dio, che è eterno, i salmi molte volte iniziano, lodano e esaltano il Signore che è il creatore dei cieli e della terra, e la sua parola rimane stabile, come sono stabili i cieli e la terra. Perché il creatore non dipende dal nostro stato d'animo né dalle circostanze. Dio non può essere influenzato da tutte queste cose, come non è influenzato dal tempo che passa e da tutte le cose di cui l'uomo invece ha una paura tremenda e di cui viene molte volte influenzato e molte volte fin troppo influenzato. Perché la pace che ci propone qua Gesù è una pace duratura, perché si basa su valori solidi e si fonda sulla verità eterna. Non sul fondo dei nostri pensieri, ma si fonda sulla parola di Dio che è eterna e permane per sempre. In principio era la parola era Dio e la parola, e poi si è scritto che la parola si è fatta carne ed ha abitato un tempo con noi. E poi in Genesi, nel principio Dio creò i cieli e la terra, dal nulla. E Dio disse: sia luce, e luce fu. Quella parola ha creato il Signore dal nulla. Gesù stesso ha detto in Luca 21:33: i cieli e la terra passeranno, ma le mie parole non passeranno, in relazione agli ultimi tempi e al suo ritorno sulla terra, perché ritornerà per ristabilire finalmente ordine e giustizia sulla terra. Così ci si inizia a confrontare con Dio. Ma per far questo non bisogna ritenersi quello che non si è, cioè giusti o saggi, secondo il proprio modo di pensare o di vedere il mondo. In realtà tutta la scrittura, tutta quanta, ci insegna ad essere puri davanti a Dio e fare cosa Lui ci dice. Ti insegna di guardare il proprio cuore. Ho guardato, anche i salmisti lo dicono, il mio cuore davanti a Dio. E lui mi ha risposto. Ad esempio, veniamo a un esempio pratico, i comandamenti. Onora tuo padre e tua madre. Fratello, fallo, è solo un esempio, Fallo, fratello, onora tuo padre e tua madre, anche se sono stati dei poco di buono nei tuoi confronti. Perché è il Signore che ha il controllo sulla nostra vita e su tutti gli aspetti della nostra vita, fratelli. Onora tuo padre e tua madre. Poi c'è anche scritto: affinché tu abbia una vita lunga. Il Signore non ci lascia l'opzione. Dal lunedì al venerdì li puoi onorare. E il sabato e la domenica c'è il weekend, e quindi mannaggia a loro che si sono ammalati, tu li devi abbandonare perché c'è da fare un weekend. E come faccio io se adesso, io l'ho sentito dire ieri al funerale, mancato questo perché mio cugino era separato, è mancato mio marito, come faccio io coi figli, perché avevano due figli, due ragazzi bellissimi e di un cuore incredibile, sti ragazzi. Veramente. Nonostante le difficoltà che hanno avuto nella loro breve vita, E comunque, come faccio io se devo andare via tra 4 giorni? Adesso non c'è più mio ex marito, cui potevo affidare i figli per il weekend. Perché il weekend può essere anche lungo se ci attacchiamo il venerdì e il lunedì, con i permessi che ho. Vedete, a me sembra tanto diabolico questo modo di pensare, tanto diabolico. È così poco lontano da quello che il Signore ci vuole insegnare. Onora tuo padre e tua madre, non rubare. E ce n'è tutta una sfilza, li sappiamo, basta leggere Esodo 20. Ce ne sono 10, non tutta una sfilza, 10. E sono più che sufficienti per spiegare cosa il Signore vuole da ciascuno di noi. Perché non possiamo condurre la vita secondo come pare a noi, o come mi piace, a seconda di come mi alzo, così per fare qualcosa di diverso. Oggi faccio questa cosa qui che non l'ho ancora fatta, pensando che poi non ne pago le conseguenze. Perché se il Signore ha scritto dei comandamenti, questi sono per il nostro bene, perché se noi stiamo all'interno del suo recinto, Lui si prende cura di noi e quindi non dobbiamo aver paura. Noi stiamo all'interno del recinto, che al resto ci pensa il Signore, fratelli. Prima di un altro esempio, prima di lanciarsi in qualsiasi altra iniziativa, consultiamo il Signore. Lo consultiamo e gli chiediamo: Signore, è il caso che io faccia questa scelta nella mia vita o faccia quest'altra, oppure non è il caso che la faccia e stia fermo? Non è che decidiamo cosa fare della nostra vita, sai, a volte ci sono delle scelte che sono importanti. Non funziona che noi decidiamo cosa fare della nostra vita e poi solo dopo, per ultimo, informiamo il Signore. Guarda, Signore, ho deciso di fare questa cosa qui che è bellissima. Guarda, sarai di sicuro d'accordo con me, perché è una cosa che mi dà un piacere e una gioia incredibile. Quindi, Signore, ti prego, accompagnami in questa mia iniziativa. E Signore non ti ascolta neanche. Non ti ascolta neanche perché se non è nella volontà, se uno legge Giovanni 14, lo spiega proprio bene. Se chiedete qualcosa nel mio nome, io la farò, ma nel suo nome, cioè nella sua volontà, non nella mia. Perché, fratelli, è tanto, veramente tanto triste imparare dagli errori. Il Signore non vuole questo per noi, perché gli errori portano sofferenza e dolore nelle nostre vite. Ma vuole che impariamo perché lo ascoltiamo. È solo dall'ascoltare il Signore che viene la benedizione. Quindi, prima l'ubbidienza e poi la benedizione. Sempre in Giovanni 14 Gesù dice: se mi amate, osservate i miei comandamenti. È solo questo che ha valore agli occhi di Dio, fratelli. Per questo che la sua parola ci promette, come in Proverbi, guarigione per i tuoi nervi e refrigerio per le tue ossa. Allora, solo in questo caso, potremmo dire che la tua parola sarà una lampada al mio piede e una luce sul mio sentiero. Però occorre coltivare questa relazione con il Signore, con Dio, compromettersi, fare delle scelte e perseverare in queste scelte, cioè essere coerenti con la fede che professiamo di avere. Perché non solo non piacciamo al Signore, ma le persone del mondo se ne accorgono subito che non siamo coerenti, perché se tu dici di essere credente, verrai visto con la lente di ingrandimento da qualsiasi persona che non fa parte della fede. Poi Gesù, in questo breve versetto, ma che ha una profondità incredibile, perché è così la parola del Signore, una profondità che più la osservi e più la guardi da tutte le parti, più lei ti dà, perché il Signore vuole che tu vai in fondo a capire qual è la tua essenza, qual è il tuo stato d'animo, se sei nel giusto, se sei nello sbagliato. Ci promette qualcosa di ancora più grande di io vi lascio la pace, perché io vi lascio la pace vuol dire attraverso di me potete avere pace con Dio. E quindi siamo stati reintegrati all'interno del recinto del Signore, nell'ovile. Però ci promette di qualcosa di più intimo ancora, che deriva da questa relazione personale con Lui. E Lui dice: vi do la mia pace. Io ve la do non come la dà il mondo. La sua pace, Lui ci dà proprio qualcosa di suo, la sua pace, è il suo stesso stato d'animo che Lui aveva quando viveva sulla terra, ha vissuto sulla terra, quando si è incarnato. Signore, sappiamo, Gesù ha passato tantissimi dolori, tantissime difficoltà nella sua vita. Ma la sua pace e la sua fiducia in Dio non sono mai venute meno. Perché Gesù, lo dice Lui stesso, era venuto per fare pienamente la volontà di suo Padre. Quando Gesù nel Tempio fu messo alla prova dagli scribi dei farisei che gli avevano condotto una donna colta in adulterio, cosa ha fatto? C'è scritto che l'hanno interrogato per metterlo alla prova, come gli hanno detto. Secondo la legge questa donna deve essere lapidata. L'hanno proprio voluto mettere in difficoltà. E Gesù cosa fa? Gesù, chinatosi, scriveva col dito per terra. Non gli ha fatto una piega. Questa prova e questa sfida che gli ha lanciato. Anche quando risuscita Lazzaro, io sapevo bene che tu mi esaudisci sempre. Tale era l'identità e la comunione che aveva col Padre. Poi in Giovanni 10 dice anche: io e il Padre siamo uno. Sempre nel capitolo 14 le dice, Filippo gli dice: Signore, mostraci il Padre e ci basta. E Gesù gli disse: da tanto tempo io sono con voi e tu non mi hai ancora conosciuto, Filippo. Chi ha visto me ha visto il Padre. Come mai dici mostraci il Padre? Gesù con queste parole ci promette la comunione con il Padre e che Lui vivrà nel nostro cuore e Lui solo e lui sarà col Padre. E questo è, in altre parti della scrittura c'è scritto che la nostra vita è nascosta con Cristo in Dio. Cioè, il Signore Gesù viene a vivere nel nostro cuore e Lui ha una comunione intima e così intima col Padre. Poi sempre in Giovanni dice: se uno ama, osserverà la mia parola, il Padre mio l'amerà e noi verremo a Lui e faremo dimora presso di Lui. La pace del Signore deriva dalla vicinanza che abbiamo a Dio e questa è una manifestazione della potenza di Dio nella nostra vita, cari fratelli. Poi già aggiunge ancora una cosa, sì, Gesù, poiché ci dà la pace non come la dà il mondo. E se riflettiamo bene, che pace può darci il mondo? Quella pace che propone il mondo è una pace fittizia. L'ho già detto prima, l'abbiamo già accennato tante volte nelle nostre riflessioni. Che si regge, una pace è quella del mondo che si regge su equilibri così instabili, ma così instabili che per un nulla può divampare una guerra. Ma neanche la scintilla, c'è già subito l'esplosione della guerra. Guardate in tutto il mondo quale incertezza, quale difficoltà. Ci sono in Venezuela, ho letto degli articoli, il 95% delle persone è in povertà, cioè non sanno cosa mangeranno domani, perché non hanno i soldi per poterselo comprare. E il mondo protesta, scende in piazza, per cosa? Per mantenere queste persone che hanno affamato una nazione ricchissima, che potrebbe essere una nazione ricchissima. Il 95% delle persone è in povertà. Manca la luce, una volta due al giorno, manca l'acqua potabile. C'è una mortalità infantile pazzesca in Venezuela, pazzesca, perché non ci sono medicine. L'unica cosa che è diminuita sono gli omicidi con colpi di arma da fuoco, perché costano troppo le pistole e i proiettili e non se le possono permettere. Questo è l'unico aspetto positivo. E questa è la pace che il mondo vuole. Parlano tutti della pace, ma Però se riflettiamo bene nelle parole che ci dice Gesù, io ve la do non come la dà il mondo. Ma il mondo non ci può dare nulla, perché il mondo chiede sempre solo, fratelli. Chiede sempre solo. Se tu ti impegni in qualcosa, tu prova a entrare in politica. Fratello, prova a entrare in politica. Ti chiederanno sempre di più. Finché tu non sarai, magari cadrai per qualche illecito che scopriranno di te, allora ti buttano via. Per qualche cosa di brutto, qualche scheletro nel tuo armadio. Però se tu entri in questi ingranaggi del mondo, il mondo ti chiede sempre di più e non ti dà nulla in cambio. Sembra che sia pace e felicità, però ti lascia un vuoto dentro che, per quello che Gesù dice, che giova a voi guadagnare tutto il mondo se poi perdete la vostra anima. Una persona qualche giorno fa mi ha detto che nessuno fa qualcosa per niente nel mondo, ed è vero. Però il Signore ci insegna qualcosa di completamente diverso da questi valori che governano, di questi pseudovalori che governano il mondo. Il Signore è quello che dà, sempre. Il Signore ha sempre dato, fratelli, leggete la vita di Gesù, cosa ha fatto. Ha sempre fatto del bene, ha guarito tutti i malati, addirittura chi si accostava a lui da di dietro veniva guarito e gli toccava la veste. Tale era la manifestazione di Dio tra gli uomini, tale e potente era la manifestazione di Dio tra gli uomini, che bastava toccargli una veste e il flusso di sangue di una donna che era andata da tutti i medici dell'epoca ed era parecchi anni che non riusciva a guarire, è guarita all'istante. E allora rendiamo veramente il caso di dire amen in queste cose, o alleluia, perché Gesù ci ha manifestato la potenza del Signore, ce la manifesta ancora oggi nelle nostre vite. Ha sempre dato a Gesù, ha tanto amato il mondo che ha dato, questo è Dio, il suo unigenito figlio, affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia vita eterna. Amen. Ha sempre dato, fratelli, ha sempre dato, ma questo non vuol dire, come insegnano le religioni, che tu devi fare i servizi. Certo, sono cose positive perché possono aiutare chi non ha da dormire, chi... Noi dobbiamo vivere per sfamare le altre persone. Ci sono già le organizzazioni che lo fanno, e se lo fanno in modo semplice e onesto, ben vengano, perché aiutano delle persone che... Ho visto che ci sono credenti che portano da mangiare alle persone senza tetto, in Italia anche. Cucinano in casa e poi portano dei piatti di pasta asciutta, portano del pane, portano i barboni che sono per strada. E questo è anche buono agli occhi di Dio. Però non deve essere lo scopo della nostra vita, perché lo scopo della nostra vita è avere pace con Dio e conoscere questa pace profonda. Quello che il Signore, insomma, ci vuole insegnare non è che dobbiamo avere con Lui un rapporto utilitaristico come è nei rapporti umani. Il Signore questo lo detesta, e per quello che dice: sono stanco dei vostri noviluni, delle vostre feste e dei vostri sacrifici. Io non ve li ho comandati, ma sacrificio gradito Dio è un cuore rotto. Insomma, il rapporto che dobbiamo avere con il Signore è un rapporto di amore reciproco. Da parte sua siamo certi che c'è, perché è sempre stato così e mai cambierà in tutta la storia e in tutte le vite dei credenti. È da parte nostra, che forse a volte è un po' carente. E se facciamo questo, il Signore ci promette ancora una cosa ancora più bella: il vostro cuore non sia turbato e non si spaventi. Non abbiate paura del futuro, fratelli, perché il futuro è sotto il controllo del Signore, non è sotto il controllo degli uomini. Anche se ci sono cose terribili che succedono, persone che vanno dalle cartomanti, non i credenti, intendiamoci, però è pieno di persone che vengono sfruttate, a cui vengono spillati i soldi, pochi soldi, che vanno al grattavinci. Tante di quelle persone che magari hanno una pensione minima e si spendono 30, 40, 50 euro ogni botta che vanno in tabaccheria. Vedete la follia di questo mondo. ti promettono la vincita, e intanto tu riesci malapena ad arrivare a fine mese, perché sei schiavo di queste cose. Ti promettono l'Eldorado e in realtà ti danno la schiavitù. Invece il Signore ha promesso la schiavitù sua, che ci dà la libertà. Amen.